niente da permettere di altro genere. Allora, proviamo a riprendere qualche filo che abbiamo lasciato sospeso. Ripeto ancora quello che ho già in parte detto all'inizio stamattina, vale a dire che quello che manca un po' sempre in queste giornate è un tempo, un comodo tempo per lasciare, depositare un po' di polvere sospesa nell'acqua, per usare l'immagine. Come anche ho già detto, questo anche contributo che io provo a dare quando mi è chiesto non è nient'altro che il tentativo di offrire degli spunti che si spera in qualche modo possano essere di una qualche utilità, anche se solo per qualche frammento, ecco. È chiaro che ci vorrebbe un tempo molto più lungo, anche oggi pomeriggio, adesso in quello che dirò è completamente manchevole di tante cose, insufficiente, ma per quello che a noi interessa è quello che possiamo fare. Per non appesantire chi non ha neanche le poche conoscenze che potrebbero servire per parlare diversamente, e non annoiare ulteriormente chi sa già molto di più. Io direi così, magari c'è qualcuno di voi che ha piacere di condividere qualcosa rispetto a quello che si diceva stamattina, anche se nel frattempo c'è stato molto altro anche da parte vostra, e quindi io per quello che si diceva stamattina comprendo anche quello che avete detto voi, e tuttora ho bisogno di un tempo per interagire un po' su questo. Magari qualcuno di noi l'ha già fatto nei tempi un po' liberi così, però anche dopo. Quindi rispetto a quello che io avrei anche preparato, dico già che sarò più breve, perché vorrei proprio lasciare un po' di spazio di nuovo a voi. Se vi interessa magari di riprendere qualcosa, ma non nel senso di domande e risposte, ma nel senso proprio di condivisione, perché più ognuno di noi potrebbe essere seduto qua a dire delle cose interessanti per tutti, capiamo questo. Quindi oggi tocca a me, ma per poi siamo insieme. Allora, alcune cose che dicevo già all'inizio stamattina valgono come premessa anche per questo secondo momento. Perché ho fatto la scelta di questo personaggio, quindi Nagarjuna? Perché, a mio avviso, uno dei tratti che lo contraddistingue è anche nel suo caso il tratto di qualcuno che, venendo circa ormai 500-600 anni dopo il Buddha storico, dopo l'esperienza del Buddha storico, quindi Siddhartha, pur nella necessità di fare i conti con quello che lui ha ricevuto come tradizione, si pone anche il problema di che cosa è essenziale salvare. 500-600 anni di storia buddista sono tantissimo in termini di produzione di molte scritture, parlando grandissime linee, sappiamo che il Buddha non scrisse nulla, neppure lui, come Gesù, per rimanere a noi. E subito dopo la sua esistenza, anche lì cominciò tutto il fenomeno di memorie che si sono cominciate a tramandare via via, anche lì inizio di produzione di scritture che riprendevano qualcosa di molto vicino ai fatti storicamente avvenuti, ma che è impossibile, realmente impossibile, a distanza di tanto, attualmente, ricostruire come originariamente detto da Luther, esattamente in quei termini. Quindi tutta la ricerca che è stata fatta anche nel tempo fatica tantissimo a fare questo. Però, allora, il discorso di questo personaggio, allora, Nagarjuna è un monaco indiano, siamo circa nel secondo secolo d.C., le date non possono essere molto precise, come anche avete letto nella presentazione dei fogli, è uno dei grandi esponenti del pensiero buddista in generale, diciamo anche pensiero, pure se l'intento del buddismo non è mai un intento diciamo astratto come ricerca, come lo può essere di più invece la ricerca occidentale. L'intento del buddismo, sappiamo, è un intento originariamente molto pratico, quindi il buddismo, diciamo, l'esperienza del Buddha non ha un intento speculativo in prima battuta, ma è un intento terapeutico, potremmo dire anche medico, di cura della mente, ritenendo che la mente sia uno dei più grandi ostacoli che noi possiamo avere nello stare nella vita, uno dei più grandi strumenti e anche nel contempo uno dei più grandi ostacoli. Ed è precisamente su questo che Nagarjuna ritorna, e quindi sul ricordare una delle cose su cui lui sicuramente ha molto da dire, è su ritornare a focalizzare questo. Allora, dopo secoli di storia buddista, per dirla veramente a grandissime dita, perdonerete per quelli che sanno ovviamente, ma non abbiamo il tempo di dirla diversamente, c'è stato anche fino ai suoi tempi un accumulo di tutta una serie di scritture, di analisi che a quel punto si sono diffuse in ogni dove, dall'analisi psicologica dei processi mentali a speculazioni più inerenti al linguaggio, la logica del linguaggio, anche in costruzioni che cominciano a essere di nuovo costruzioni, diciamo, filosofiche, metafisiche. Perché i messaggi originari ognuno poi li comprende a suo modo, questo è il destino di ogni tradizione. E nel momento che si tenta di dire con altre parole quello che è stata quell'esperienza originaria, questo tentativo può essere di aiuto in un certo senso, perché si tenta di dire e nel contempo diventa fuorviante. Il dire. Quindi l'obiettivo critico di Nagarjuna è, lo diciamo subito, poi vi distribuisco i fogli in prima battuta, tutto il sistema che il buddismo ha cominciato a costruire di scritture che tentano di spiegare l'esperienza originaria del Buddha, che sono già scritture, non sono neppure dialoghi o racconti orali, che sarebbe già il meno peggio, diciamo, ma un sistema di scritture. Si dirà, per fortuna che si producono delle scritture, diversamente come potrebbe sopravvivere l'eco di un messaggio originario? Si potrebbe dire, si potrebbe rispondere, chi lo sa, potrebbe essere che sul messaggio originario ha una portata umana molto potente, molto fondata nella realtà della vita, dovrebbe vivere di forza propria, in un certo senso, senza bisogno di scrittura, perché la scrittura rimane uno strumento per il buddismo distorsivo fra i più grandi, perché la scrittura, allora siamo in terra indiana, quindi è una lingua ancora alfabetica, non è ancora una lingua come il cinese o il giapponese, per dire, ideogrammatica, che già è un tipo di scrittura, come si vedrà poi nell'evoluzione del buddismo cinese o anche estremo orientale, che per il fatto di essere ideogrammatica è più affine a rendere un'esperienza concreta della vita. La scrittura alfabetica, che si basa quindi sul dare delle etichette a dei fenomeni, alle cose, è sicuramente molto utile per confinare quello che è parte della nostra esperienza, per confinarlo dentro a delle categorie più, fra virgolette, stabili, e infatti la scienza non poteva che nascere all'Occidente, in questo senso, forse anche in India, se ci fosse stata un'evoluzione diversa. Perché dare etichette alle cose serve, in prima battuta, per rendere stabile l'instabilità dei fenomeni, il loro cambiamento continuo, il flusso delle cose, che è un flusso che non ha stabilità in realtà, perché tutto quello che fa parte della nostra vita lo constatiamo da soli, è soggetto a una continua trasformazione. Quindi il tentativo, anche nobile, di dare una certa stabilità alle cose è molto utile, è molto utile. La tecnologia che ci si serve tanto per stare bene al mondo è figlia di questo approccio alla realtà, ma nello stesso tempo ha una certa utilità, ma nello stesso tempo copre tante altre parti di realtà che sono invece ugualmente presenti nella vita e che vengono in qualche maniera tralasciate da questa modalità. Ora, le lingue sono figlie di un modo di guardare le cose, o il modo di guardare le cose produce delle lingue di un certo tipo? Sarebbe anche questa una bella domanda. Tant'è, anche noi siamo immersi in una lingua alfabetica, quindi l'etichettatura delle cose è una cosa che ci è molto familiare, come anche, diciamo, in terra buddista e indiana, quindi sanscrito o pali altre lingue del continente indiano, sono tutte lingue alfabetiche. L'esperienza del buddismo originaria del Buddha è un'esperienza tale che tende a mettere in discussione in prima battuta questo modo di etichettare le cose, perché è ritenuto completamente fuorviante, è un lavoro della mente che è distorsivo rispetto alla realtà. È come una specie di anestetico che noi ci diamo per sentirci più sicuri in mezzo al cambiamento continuo. Bisognerebbe dirlo molto meglio di come lo sto dicendo, ma portate pazienza.
Allora, un po' intendere.
Ti distribuisco il foglio.
Un po' intendere, allora.
Tutto dall'inizio.
No, è stato che diceva, però niente.
L'etichettatura come fuorviante.
Facciamo un esempio concreto. Si è parlato degli alberi e di ieri anche, tra le altre cose, tra le mille altre cose. Ad esempio sciocco, vediamo se riusciamo a capire. Albero, se noi osserviamo quello che vediamo là fuori è un albero, ok, quello magari è un cipresso, c'è un noce, altri scherzi. Albero. Quando noi usiamo un termine albero, in realtà semplifichiamo, generalizziamo dei caratteri che fanno parte di alcuni esseri viventi che hanno più o meno quelle caratteristiche, che hanno una biologia simile, che hanno quindi una chimica simile, ok? E albero è un albero, le specie, le sottospecie, una serie di cose. Ma in realtà noi cosa sappiamo di un albero? Il fatto di usare una parola, un'etichetta, un termine, ci certo che noi lo agganciamo a delle informazioni che leghiamo a quel fenomeno, l'albero. Però se io chiedessi frontalmente, ma io che ne so di un albero? Uno può dire, sì, ma l'albero allora è una cosa che ci serve, è un essere vivente che grazie alla fotosintesi escono a dei processi che servono a produrre questo e quell'altro, utilizza degli elementi, dei sali minerali, dalla terra, una serie di cose, va bene, tutte etichette un'altra volta, va bene, ma alla domanda, ma realmente quando io incontro un altro, se ci sto, cos'è un altro? Cioè la vita, il sistema della vita cosmica che produce un albero, secondo noi realmente ragiona in base alle etichette chimiche che noi stiamo tracciando per darci un'idea di che cosa è un albero, o forse l'albero è ben prima e ben di più delle altre cose, che non tutte queste informazioni che noi possiamo raccogliere per definire cos'è un albero. Ad esempio, alcuni potrebbero dire, sapete cosa c'è? L'albero, in prima battuta, non è niente di tutto questo, è semplicemente qualcosa che serve per mettere, ad esempio, in connessione le forze che arrivano dal cosmo con la terra dove noi abitiamo. Quindi l'albero è un tramite di qualcosa. Che secondariamente poi, o anche frontalmente, ha a che fare con noi. Ma qui il discorso può essere largo e si complica un'altra volta. Una cosa è dire un albero è un albero, e la cosa la sistemiamo così. Per parlarci noi usiamo continuamente queste etichettature. Ma realmente l'albero è un insieme di talmente tante cose che se noi ci mettessimo a descriverle una dopo l'altra come processi, non come elementi che io posso elencare, chimici, biologici o altro, come processi. L'albero contiene il sole, contiene la terra, contiene l'aria, contiene l'acqua, contiene, se è un albero che io ho potuto curare, il lavoro che io ci ho messo, contiene le emozioni che mi può trasmettere se io sento una vicinanza anche a questa forma di vita che è una forma di vita vegetale. Quindi contiene a quel punto anche una parte di me. Se io ci ho tagliato dei rami, c'è una traccia di quello che è la mia storia. Se io incontro quell'albero, riconosco che quell'albero ha incrociato la mia esperienza. Se noi cominciamo a vedere, per esempio, un albero in questo modo, forse cominciamo a vedere che un albero prima che un elenco di elementi generalizzabili è un insieme di processi che determinano in vario modo questa cosa e che non sono distinguibili mai una volta per tutte. Qui arriviamo al punto. Uno degli assunti base del buddismo, ed è quello che richiamerà Nagarjuna, adesso distribuisco i fogli, così magari cominciamo a vedere alcune cose che volevo presentarvi, riguarda proprio questo, cioè uno degli assunti centrali dell'esperienza del Buddha. E prima di arrivare alle analisi che riguardano l'innesco delle origini della cosiddetta dottrina, che lui ha predicato, vale a dire le quattro grandi nodi, le sante, venerabili verità che sono celeberrime. Prima di tutto questo è la realizzazione nella notte del risveglio, la storia probabilmente la conosciamo a memoria, che data la connessione di tutto con tutto, occorre trovare una strada per immergersi nella realtà e sospendere ogni tipo di ricerca. La ricerca fatta estenuando il fisico, come sappiamo, e lasciando la briglia sciolta a qualsiasi istinto desiderio, viene rigettata come non salutare. E quindi, giustamente, il Buddha propone di percorrere le varie vie di mezzo fra questi due estremi che sono nocivi e non sono salutari per l'uomo. Questa esperienza però è legata al riconoscimento che ogni tratto della realtà è talmente interconnesso che è impossibile cominciare a stendere la rete del pensiero per categorizzare. Quindi l'obiettivo di Nagarjuna, a distanza di tempo, è proprio di azzerare addirittura le scritture buddiste, pure quelle più sacre. Infatti lui arriverà a dire, lo leggeremo fra poco, che i quattro passaggi che sono le nobili verità, quindi la vita è dolore, l'origine del dolore, lo sapete, no? Memoria, perché ormai l'origine del dolore, la radice del dolore è il desiderio, è l'attaccamento a tutto quello che c'è. Che c'è però una uscita da questa situazione, e l'uscita da questa situazione è un sentiero che ha 8 diramazioni ed è noto come lo duplice sentiero. E va bene. Dice, perfino queste, che tutte le scuole buddiste che dicono cose anche molto diverse da lì in avanti, questo che tutte le scuole buddiste considerano il sostrato comune, perché è uno dei più antichi, rintracciabili nelle scritture più antiche, eccetera, Nagarjuna dice, non esiste questo, queste verità non esistono, le verità della Buddha. Quelle che sono considerate da tutti, almeno quelle le più originarie come messaggio. Non c'è il dolore, non c'è l'origine del dolore, non c'è modo di uscire da questo, non esiste la via che porta fuori da questo. Ma vediamo in che senso. Portate pazienza, la vostra costernazione durerà poco e poi sarà tutto risolto. Allora, distribuiamo un foglio e tagliamo. Questi spunti che sembrano completamente difficili da agganciare, spero che alla fine almeno un poco si dipaneranno nella loro tenebrosità. Poi questa parte del pomeriggio ci mette ancora di meno. Ci dovrebbe un po' riposare.
Non so se parli.
cercato di prendere qualcuno che ci possa fare. Ci sono.
Allora, voi avete nella fotocopia e avete già il testo del capitolo 24, stanza 24, critica delle stanze verità. E però io vi leggo tre righe, in realtà voi non ce le avete, che sono proprio la prima stanza, vale a dire il primo paragrafo, primo capitolo, che però voi non avete, quindi lo ascoltate solo, ma è molto breve. Allora, il primo dice questo. La coproduzione condizionata, e adesso dico brevemente di cosa si tratta, la coproduzione condizionata, oppure l'originazione dipendente di tutte le cose. Pacificazione di ogni spiegamento del pensiero discorsivo, benigna, senza arresto, senza nascita, senza annientamento, senza eternità, senza unità, senza molteplicità, senza venuta, senza andata. Colui che è svegliato l'ha insegnata, io lo saluto, lui, il migliore dei parlatori. Quindi questa è un'ode, è un ringraziamento alla Siddhartha Shakyamuni. E Nagarjuna dice, attenzione, che l'insegnamento centrale che ci viene da quell'esperienza non sono i grandi pilastri delle nomi di verità, non sono quelli, anzi, quei pilastri, se mal compresi, ci portano completamente fuori dall'esperienza originaria. Quindi l'intento anche di Nagarjuna, in terra buddista, fatto salvo tutte le distinzioni che si devono e si dovrebbero fare, è in certo senso simile a quello che dicevamo stamattina per Cusano, ed è sempre il tentativo a distanza di tempo di fare i conti con la tradizione, di riconoscere delle distorsioni che hanno portato fuori dall'esperienza originaria e il tentativo di ricollocarsi dentro quell'esperienza originaria, di riportarci all'interno. Allora, lui lo fa per via logico-discorsiva. Allora dice, il fondamento non sono neanche le quattro nobili verità, il fondamento dell'esperienza del Buddha, ma è questo che lui chiama la coproduzione condizionata, che è la traduzione di termini sanscriti oppure anche pali, che vi risparmio, e che afferma semplicemente che ogni fenomeno, ogni singolo fatto che noi possiamo incontrare è un insieme di cause che concorrono continuamente a determinare quel fenomeno, e che tutto quello che noi facciamo continuamente nelle lingue alfabetiche che producono un certo modo di pensare, o un certo modo di pensare che produce le nostre lingue, nel momento che ci aiuta a vedere un po' chiaro rispetto alle cose, nello stesso tempo ci porta fuori dalla realtà. E talmente è insita in noi questo meccanismo, lui lo dice ovviamente per il suo tempo, ma è un analogo discorso, un discorso attualissimo per tutti noi, sempre. Questo meccanismo ci proietta da subito, da quando noi nasciamo, dentro una maschera che noi appiccichiamo alla realtà, e per noi quella è la realtà. Okay. Quindi l'intento dell'esperienza del Buddha è di liberarci progressivamente da questo e di ricollocarci dentro le cose. Quindi adesso andiamo un po' a leggere, perché sennò non ci appoggiamo su niente, i discorsi poi non si afferrano più. Quindi io vado a leggere almeno in parte quello che avete in fotocopia, non proprio tutto. Critica delle sante verità, quindi delle quattro cosiddette nobili verità. Se tutto questo mondo è vuoto, non va allora né apparizione né sparizione di nulla, in conseguenza per te le quattro sante verità non esistono. Quello che tu ritieni più sacro, più fondativo, più se sei un seguace buddista, sicuramente noi lo osserviamo da fuori, devi tenere per certo che queste cose non esistono. Chi ha la pretesa, per quanto riguarda la via buddista, di spiegare a parole in che cosa consiste, è già fuori da quello. Chi ha la pretesa di spiegare Dio, anche nella maniera più sofisticata, più sottile, è già fuori da quell'esperienza. Se noi poi vogliamo provare a dire comunque delle cose, perché ci dà modo di condividere quello che è completamente misterioso, lo possiamo fare, ma dobbiamo sempre sapere che nel mentre dici qualcosa ti rimani in ombra comunque quasi tutto un'altra volta. Pertanto tu quel qualcosa ci sei affezionato perché l'hai pensato, perché lo usi, perché può essere di una certa utilità usarlo, ma devi sapere che non è. Quindi Nagarjuna dice alla fine di tutto quello che dirà, l'unica cosa che c'è da fare è mettersi nelle condizioni di fare l'esperienza del Buddha storico, che fu un'esperienza completamente non indagabile, non ricostruibile per categorie. Perciò l'unica cosa è seguire una via. E quindi diventa una cosa molto pratica, molto concreta, che ha dei risvolti che si possono spiegare, però è il fatto di cominciare a muovere dei passi. Il discorso meditativo, il discorso di creare delle relazioni per aiutarci insieme a camminare in questo mondo, e tutta una serie di cose. E mettere in campo anche degli strumenti che hanno una certa utilità, però il fondamento, il finale è questo. Se tutto il mondo è vuoto, non può estendere nessun discorso. Allora questo vuoto di cui si parla, la shunyata, va capito. Stamattina il nostro amico che ci ha lasciato, Manuel, ha detto qualcosa e già lì, si diceva anche con alcuni, si sarebbe dovuto aprire un attimo il dibattito, perché nel momento che si dicono delle cose, faccio spiegarle bene. Il vuoto di cui parla il buddismo, correttamente inteso, perché anche in terra buddista ci sono delle visioni distorte, perché quello va da sé, tutti ci sbagliamo continuamente, va rettamente inteso. Questo vuoto di cui si parla spesso è che è lo stesso vuoto che in qualche modo poi viene richiamato anche dalla tradizione Chan cinese, Zen, poi Luciano stamattina lo richiamava anche. Ku è un vuoto particolare. Ogni fenomeno è vuoto, dirà Nagarjuna, e lo dice anche prima di lui tutta una serie di analisi che i sutta buddhisti fanno. Ogni fenomeno è vuoto. Ma che significa che ogni fenomeno è vuoto? Che tutto è un sogno inconsistente, una completa illusione? Non è questo. Ogni fenomeno è vuoto di una consistenza propria a sé stante. Quindi ogni fenomeno, ogni forma, quindi vivente, ma ogni cosa che appare nell'arco della realtà è vuoto di una sussistenza propria, autonoma, indipendente da tutto il resto. Quindi tutto continuamente è determinato da un intreccio di fenomeni che si danno vita e si sostengono l'un l'altro, compresi noi esseri umani. Uno potrebbe dire, beh, sai che c'è, si sa. Sì, si sa che noi per vivere dobbiamo nutrirci diversamente, non staremo in vita. Però l'enfasi che nelle società occidentali sempre più ha avuto la vita dell'individuo rispetto alla vita dei gruppi umani per via evolutiva, fa sì che sotto traccia è arrivato a noi, soprattutto nella nostra epoca, nella società, diciamo, progressivamente, man mano che si avvicinavano alla nostra società, al nostro modo di vivere, di capire, di intendere attuale, l'idea sottesa che l'individuo, cioè noi stessi, precede tutto quanto il resto ed è in qualche modo autosussistente. Quando non è vero, dal momento che noi anche per venire al mondo non ci siamo autoscelti. Facciamo un esempio semplice, completamente evidente. Questo però, che uno dice, vabbè, ci dici che l'acqua è liquida, non è una grande notizia. Però è precisamente quello che noi dimentichiamo continuamente ed è precisamente quello che invece è da ricordarci continuamente. Allora, quando qui si dice, come si dirà poi in tutta quanta la storia dell'evoluzione del pensiero, della pratica buddista, che ogni fenomeno è vuoto, ogni fenomeno va inteso è vuoto di essenza propria autosussistente. Vuoto vuol dire che non c'è niente dentro, come il discorso che prima veniva richiamato ripigiando un passo dell'arco etico. Perché anche lì è un vuoto particolare. Sicuramente qui è questo. E quindi quello che veniva richiamato nella prima stanza, questa produzione condizionata, è semplicemente questo vuoto. Ogni fenomeno è vuoto perché ogni fenomeno è continuamente prodotto da una rete di concause. Ok. Arriviamo in maniera più concreta dopo questi discorsi, andiamo un po' avanti perché vanno agganciati alla nostra pratica. È lì che io vorrei arrivare prendendola da moltissimo lontano. Ranagarjuna è considerato forse il più grande testimone di quello che sarà poi il cambiamento che avrà il buddismo quando passerà in Cina, dove nascerà anche quello che è stato il Chan cinese, nell'incontro con la grande via taoista cinese, quindi nel passaggio dall'India alla Cina, adesso facendo proprio una ricostruzione velocissima. In questo incontro il buddismo indiano cambierà, adotterà, integrerà al suo interno, o meglio, non è neppure che integrerà al suo interno, dall'incontro con la grande via del taoismo cinese nascerà quella che sarà una forma di buddismo, ma che in realtà bisognerebbe già chiamare in un modo diverso. In un certo senso non è neppure più buddismo, è un'altra cosa. E in quel senso lo Zen, in un certo senso, non è neppure più buddismo, è un'altra cosa ancora, per una serie di motivi. Perché ha senso stare seduti su un cuscino, immobili, per un tempo più o meno lungo? Ci possiamo dare tutti i significati, tutte le spiegazioni possibili, possono essere tantissime, perché ognuno di noi riversa in quel momento anche tutta la sua esperienza personale. Quella forma così semplice, dicevamo anche giovedì sera, così estrema, condensa in sé, condensa in quello, tutto un percorso che passa anche attraverso queste cose e molte altre, e arriva a dire alla fine tutto quello che noi possiamo fare come lavoro della mente tramite i nostri linguaggi, tramite le nostre categorie, l'etichettatura delle cose, il parlare dell'esperienza, del Buddha storico, dei fondamenti di quell'esperienza, dei possibili risultati, degli sviluppi di quell'esperienza e quant'altro, sono una grande rete di conoscenze che possiamo stendere, ma alla fine di tutto questo, di la Sanci, ne vale la pena? La risposta è sì, fino al punto che tu devi lasciare tutto, perché capisci che non è quello il punto. Il punto è semplicemente trovare un passaggio molto concreto, molto reale, che lo puoi fare realmente, perché è una cosa che ciascuno di noi può fare, che è assumere una posizione e quindi dedicare un tempo dove tutto quello che noi facciamo continuamente, quindi adesso proprio stiamo parlando di noi anche che facciamo questo, tutto quello che noi facciamo continuamente della vita è completamente azzerato non solo il lavoro fisico che ci consente di fare molte cose della vita, mani, gambe, tutto quello che ne vogliamo, ma anche il tentativo di quietare il lavoro della mente, perché il lavoro della mente nel momento che ci aiuta tantissimo per tutto, allo stesso tempo ci preclude forse alla fine di tutto dei passaggi fra i più determinanti per l'esperienza della nostra vita. E quindi quella forma, che è una forma che tende a quietare tutto quello che fa parte della nostra esperienza vitale e fa emergere la sola presenza, diciamo, la presenza. Lo Zen, oppure anche il Chan cinese dirà, prova le cose che si leggono, sappiamo, prova a dire qual era il volto che avevi prima di nascere. Eri tu o non eri tu? E quello che sei adesso, che collegamento, che continuità ha con quello? E quello che noi siamo adesso, che collegamento avrà con quello che saremo già domani o dopodomani? Cosa c'è prima di tutto quanto quello che noi incontriamo da quando siamo al mondo? Quanto di quello che noi abbiamo incontrato da quando siamo al mondo determina la nostra identità? In che modo l'ha determinata? Quindi noi siamo adesso una serie di cose. Noi siamo semplicemente una somma di tutto quello che abbiamo incontrato fin dall'inizio, una somma, oppure non siamo per niente quello, noi siamo tutt'altro, oppure siamo tutte e due le cose insieme continuamente, mescolate. Questo vuoto che è l'inizio della nostra vita, che noi consideriamo l'inizio, questo vuoto era un vuoto già pieno di qualcosa o è semplicemente un contenitore che si riempie di qualcosa che poi noi raggruppiamo e diciamo quello sono io, Queste sono tutte questioni che vengono richiamate da questi testi e che ricadono in queste pratiche in vario modo e che sono evocati da queste pratiche in vario modo. Quindi sono testi molto difficili perché sono testi che criticano quello che era avvenuto fino ad allora, guardando indietro, che si propongono quindi di criticare quello che è stato considerato già dalla Gardner delle distorsioni, che nello stesso tempo preparano il terreno per evoluzioni successive che serviranno anche per la nascita del Chan cinese, che quindi poi diventeranno anche lo Zen giapponese e che quindi poi arriveranno in Occidente qua dentro, in questa stanza, oggi. O ieri, o stamattina. Ma che c'entra? Non ho capito niente di quello che hai detto, giustamente, perché questo è più iperbolico di Cusano.
Sì, sì.
Molto di più. Però capiamo quale deve essere, onestamente, una disponibilità. Noi non possiamo prendere neppure questa forma che nella sua semplicità non avrebbe bisogno neanche di veramente non ha bisogno di nessuna parola, realmente anche queste parole poi mie sono completamente confondenti. Ma allora uno dice, scusa, dato che è questo, perché hai cominciato a parlare? È una bella domanda. Però mi conforta che si dice che anche Buddha storico, quando ebbe l'esperienza del risveglio, si fermò un bel po' a chiedersi: che faccio? Ne parlo o non ne parlo per niente? Se non ne parlo per niente, forse nessuno potrà avere un beneficio da quello che io ho scoperto come salutare, assolutamente unico, che potrà recare beneficio a molteplici esseri viventi. Se ne parlo, sicuramente quasi sempre non si capirà realmente quello che è centrale, che si fa. Che si fa? Allora, alla fine lui si decide di parlare comunque. E però, quando se ne parla, bisognerebbe avvertire prima, durante e anche alla fine che non pensiamo che siccome abbiamo parlato abbiamo capito. No, funziona che se tu hai veramente capito di cosa puoi fare, sai cosa c'è. Questa pratica, o altre pratiche, adesso diciamo questa pratica, abbiamo incontrato delle persone che ce l'hanno fatta conoscere, che va bene, ma bisogna trovare uno sbocco che abbia una concretezza. Qualcuno potrebbe dire, sai che anche il lavoro della mente è concreto, e direbbe pure una cosa vera, perché non è che la mente sia solo un accessorio di cui sbarazzarci. No, non è questo. Però bisogna avere il senso che il lavoro della mente è un lavoro pericolosissimo, pericolosissimo, che noi lo sappiamo o che non lo sappiamo, se neanche non lo sappiamo funziona in automatico, stai sicuro, quindi se lo sai è un po' meglio, ma anche quando l'abbiamo saputo poi si entra nella modalità che noi ci affidiamo al fatto che nonostante tutte queste difficoltà, tutte queste complicazioni, c'è tanto questo, come dice mamma mia, alla fine io ho il problema che vorrei essere almeno un po' felice entro stasera, perché oggi è una giornata pessima, mi è andata malissimo tutto, almeno una nota positiva mi si dice che è ancora più complicato di quello che già era complicato per me, non sono particolarmente contento, sì, però mettiamo nel conto che al di là di tutto questo, della difficoltà, quindi abbiamo capito anche nella giornata di oggi che l'indicazione è quella di mettere nel conto della vita, di mettere un po' di impegno nella si dice studio, nei precetti c'è pure quello dello studio, per esempio, nella forma adatta a ciascuno, un po' della forma adatta a ciascuno, un retto sforzo in quella direzione per provare a vedere qualcosa nella giusta dose. Per questo io mi sono permesso anche oggi di importunarvi con queste cose verticali per mettere qualche tavolo nel sistema. Però so che vi sto chiedendo un sacrificio estremo, soprattutto a quest'ora del giorno. Vorrei leggere ancora un'ultima cosa, poi finisco là così. Volevo dire molto di più, ma vi risparmio per vostra fortuna, quindi... Facciamo che leggo fino in fondo. Allora, non soffermarvi su ogni singolo passaggio, perché ogni singolo passaggio ha bisogno di una spiegazione. Provate a farvi portare dalle parole, magari focalizzate anche una sola per il momento, non sono importanti. E leggo proprio, quindi potete seguire. Attenzione, paragrafo numero 2. Non esistendo le quattro sante verità, è già lì. La retta conoscenza, l'illuminazione, la realizzazione meditativa. E l'esperienza diretta non sono più logicamente possibili. Cioè, queste cose che tu pensi di sapere cosa sono, per te non esistono. Perché sono delle realtà talmente indescrivibili dal lavoro della mente, che tu vuoi provare a descriverle, però sai che quel lavoro è peggio che tu se neanche avessi cominciato, se ti dà l'illusione che tu le governi, perché hai perimetrato anche quella cosa là. Tu quella cosa lì non la perimetri per niente. Cioè, proprio lascia stare. Lascia stare. Sapendo che in quel vuoto non è che ci sia nulla propriamente inteso. Però tu il vuoto lo devi lasciare stare. Quindi la ragnatela dei pensieri che normalmente noi stendiamo ovunque, dei desideri, tu lì le fornisci degli specchi infiniti dove la ragnatela a un certo punto non ha più l'appiglio. Per questo sarebbe molto utile, già 40 minuti di zazen è un tempo dove si comincia un attimo a sentire qualche barcollamento interno. Ed è per questo che nei posti dove si pratica lo Zen, periodicamente ci sono dei tempi che si susseguono. Tre sedute di Zazen da 40 minuti consecutive, 4, 5, 9, 12, intervallate dalla camminata e basta. Come ne esci? Finché un tempo è corto, la mente sopravvive, si arrampica dopo di parti, bene o male, mi fanno male le dita, ma ce la posso fare. Ma voi provate ad immaginare, se non l'avete mai provato, 40 minuti sono quelli, ok? Già poi c'è la camminata, c'è qualcosa, e torniamo alla realtà. E voi immaginate, due tempi camminata, tre tempi, quattro tempi, nient'altro in mezzo, cinque, sei, nove, non hai più l'appiglio. E adesso come la mettiamo? Dodici tempi. Un giorno, 40 minuti, quante ore sono? O di più. Ma sai che c'è, è come dire, usciamo dalla vita, pertanto non lo facciamo, semplice. ma tu prima di nascere cosa avevi di tutto quello che fa parte del tuo mondo adesso? E che ritieni così indispensabile? Tutto quello che io sono, quello che credo di essere, dice perché finora ho incontrato queste cose di me. Ma metti caso che tu di te, tu in te hai ancora molto che non sai di avere, ma semplicemente a un certo punto hai deciso che tutto quello che c'era da sapere lo sai già, fatto salvo alcune cosette che cambiano, va bene, ma cosa di poco conto. Ma sostanzialmente metti conto che tu hai di te cose che tu non hai mai saputo di avere, che probabilmente continuando in un certo modo manco saprai mai di avere, perché non ti metti più nelle condizioni di poterle incontrare. Perché il lavoro costante, nel nostro caso, della mente, in Occidente poi, ha completamente anestetizzato questa apertura. Che badate bene, non serve per dire che tutto quello che noi incontriamo continuamente non è parte di noi, certo. Noi siamo quello che siamo anche adesso, ma facciamo un salto iperbolico, che non c'entra niente con la ragione, ad esempio un San Paolo, che tra le molte cose da rigettare ha detto anche delle cose interessanti. A un certo punto dirà una cosa che è veramente una cosa interessante. Adesso le parole precise ovviamente non le ricordo, ma pressappoco voi forse ricorderete il passo dove lui dice che la manifestazione, più o meno, però non sono le parole esatte, il concetto salvato, la manifestazione della gloria dei figli di Dio, cioè di tutti noi, deve ancora apparire. La manifestazione della gloria dei figli, la gloria vuol dire del compimento dell'essere umano, deve ancora avvenire. Probabilmente non avviene neanche in questo mondo attuale, in questo arco di tempo. Quindi sono esperienze umane lontanissime che dicono cose molto diverse, però ci sono delle eco sospette, delle eco, fatto salvo che sono proprio percorsi anche molto diversi. E allora, riprendo dal paragrafo 8. E vado proprio a chiudere velocemente. L'insegnamento della legge da parte degli svegliati, cioè dei risvegliati, cioè delle persone illuminate, cioè dei Buddha, cioè di tutti quelli che hanno realizzato questo risveglio alla realtà della mente, qual essa è, nei termini di vacuità, si svolge in base a due verità, la verità relativa al mondo e la verità assoluta. Quindi noi, per capirci, ci appoggiamo sul piano della realtà relativa, però dobbiamo sapere che la realtà assoluta è di tutt'altro ordine e piano, e di più c'è che non sono neppure separate, ma sono continuamente scalabili dall'alto al basso, di traverso, per tutte le direzioni. Ma c'è una verità completamente e continuamente relativa, quindi contingente, quindi instabile, ma devi sapere che non è che non ci sia una realtà assoluta, c'è, è attingibile, arrivabile, non si può dire, forse già lo è, ma noi non sappiamo, o forse deve ancora essere per niente. Coloro che non discernono la differenza tra queste due verità, paragrafo 9, non discernono la realtà profonda insita nella dottrina degli svegliati, la realtà assoluta, girate pagina se volete, attenti qui anche un passaggio interessante, la realtà assoluta non può essere insegnata senza prima appoggiarsi sull'ordine pratico delle cose, senza intendere la realtà assoluta, il nirvana, Nirvana è la rivelazione totale, definitiva, non può essere raggiunto. Legando questi tre passaggi, vuoi ottenere Nirvana? Devi appoggiarti sulla, devi comprendere la realtà assoluta, vuoi comprendere la realtà assoluta, devi appoggiarti sull'ordine pratico delle cose, verticale, partendo dal basso. Devi appoggiarti prima sull'ordine pratico delle cose. Poi potrai attingere al piano della realtà assoluta, quindi alla fine tu puoi svegliarti a che cosa? A quello che sta nel piano più basso. Quindi tu non puoi accontentarti di meno di arrivare al risveglio per riuscire a stare dove sei. Veramente. Perciò nessuno è esentato da scansare un po' di cose. Cioè tu, ne va dell'ordine pratico delle cose, che è quello dove noi siamo adesso. Undici. La vacuità, male intesa, manda in rovina l'uomo di corto vedere, cioè tutta la tradizione buddista più precedente per la gran parte, così come il serpente male afferrato, una formula magica male applicata. Cioè se tu comprendi male, non comprendi bene queste cose, muori.
Muori?
Sei già morto, mi sento che pensi di essere vivo, ma in realtà non lo sei. Tu pensi di essere vivo, ma non lo sei. E dice, ma mi do proprio l'impressione di essere vivo. E va bene, stai contento così. Però ti propongo queste domande. Scusate, la dico anche un po' in maniera un po' più leggera, per alleggerire un po', perché è di una certa pesantezza. E per questo, paragrafo 12, la mente della napoletana, cioè della Sidda, si era ritratta inizialmente dall'insegnamento della legge. Cioè, tu cosa vuoi insegnare queste cose? Cosa vuoi insegnare? Tu puoi fare una cosa, puoi dare un esempio. Allora, l'esempio, torniamo da dove eravamo partiti all'inizio stamattina. L'esempio come lo dai? Lo dai vivendo insieme alle persone. Facendo cosa? Che ne so. Sistemando una sedia, lavando per terra, le cose che si fanno, insomma, le cose di... i bagni, lavi i piatti. Per questo nei monasteri Zen, quando il buddismo indiano passò in Cina, uno dei tratti di questo passato comportò che i monaci non vissero più dell'elemosina, era l'esito di un distacco progressivo dal mondo della vita ordinaria, alla ricerca dell'illuminazione e quant'altro, ma tornarono nei monasteri a lavorare e a vivere del loro lavoro, come segno del fatto che si deve tornare, veramente non bisognava neanche essersi mai distanziati, ad appoggiarsi sull'ordine pratico delle cose di qui sopra. Cioè, se tu non cominci da lì, è inutile che pensi di scalare delle cose. Paragrafo 14. Per chi ammette la vacuità, tutto si giustifica anche davanti agli occhi della ragione. Per chi non ammette la vacuità, come l'abbiamo provato a spiegare, nulla si giustifica davanti agli occhi della ragione. Proprio ci sono delle contraddizioni nelle analisi continue. E vado al paragrafo 18 e la chiudo là così. Paragrafo 18. la coproduzione condizionata, cioè l'interconnessione totale con tutti i fenomeni, compresi dentro di essi, col fatto che noi abbiamo comunque una nostra parte. Attenzione, che l'interconnessione di tutti i fenomeni non significa che allora l'interconnessione determina il fatto che noi siamo una sommatoria semplicemente di cose, un contenitore. Immaginiamo lo schema a rete, che è uno degli esempi che si fa. Se tu hai una rete che incrocia diversi fili e sono tutte le concause che determinano, per esempio, quello che noi siamo, ok? Immaginiamo una rete, allora, da quello che mangiamo, a quello che respiriamo, a quello che pensiamo, a quello che fa tutto il nostro organismo continuamente, cose su cose. Dal punto di vista buddista noi siamo l'incrocio di tutte queste forze che continuamente si alimentano di altro ancora, alimentano noi, eccetera. Ma ciò non significa che il fenomeno umano, la coscienza, sia semplicemente una sommatoria di questo dal punto di vista buddista. Intanto capiamo, se non abbiamo già capito, che il buddismo non nomina mai l'assoluto Dio. Quindi è un'analisi che si basa completamente e semplicemente sul piano della realtà che noi possiamo in qualche modo attingere. Qualcuno pensa che Buddha abbia negato l'esistenza di Dio, in realtà è completamente falsissimo. Semplicemente Buddha dirà, essendo che il concetto di Dio è già un concetto, sarebbe esagerato, poi il concetto è assoluto, meglio ancora, perciò facciamo che non ne parliamo neanche da lontano, che non vuol dire che non si mette in conto che c'è un'ulteriorità, facciamo che non ne parliamo. Chi è Dio? Non lo so. Giusto. La risposta esatta. Anche dal punto di vista buddista è per quello che è per quello anche che un precursore di Kusano, voglio dire Eckhart, anche il mondo dello Zen, è uno dei, è considerato anche uno dei patriarchi dello Zen, che è un po' preso un po'. Fatto salvo che tutte le distinzioni che si devono fare, perché sono percorsi molto diversi che hanno quindi attraversamenti molto diversi, che dicono anche cose diverse, ma è troppo sospetto che alcune affinità emergano in maniera pesante, per non mettere nel conto che ci sono delle esperienze umane che sono più vicine di altre alla realtà com'è, perché emergono a partire da cose anche molto diverse come esperienze, ma che si richiamano una con l'altra. La coproduzione condizionata, questa è il paragrafo 18 dell'ultimo che leggo, questa è un'altra, noi chiamiamo la vacuità. La vacuità è una designazione metaforica, quindi anche il concetto di vacuità è pur sempre un concetto, è pur sempre un'etichetta, e se tu vuoi appoggiarti alla fine anche a questa suprema sottigliezza, devi sapere che anche il concetto di vacuità è una designazione metaforica. Questa e non altro è la via di mezzo, vale a dire la via del Buddha. Del Buddha. E questo l'avrei proposto, ma capiamo che ci dovrebbe essere molto di più, magari qualcuno di voi che deciderà di frequentare ancora certi posti ne sentirà parlare ancora, oppure mai più. E ha completamente a che fare con questo che anche noi facciamo. Basta così.